nero su bianco. Trovare le parole per dirlo, trovare le parole per raccontarlo, trovare le parole per condividere un vissuto, una storia, un romanzo o una riflessione magari anche più analitica. Questo e molto altro cercheremo di fare anche oggi a Nero su Bianco con gli ospiti che arricchiranno questa puntata con le segnalazioni dei libri che tra i tanti acciuffiamo e acciuffate voi ascoltatori, invitati come sempre a manifestarvi per partecipare alla rubrica Lettrici e Lettori Incalliti, aperta a tutti, basta riassumere in qualche minuto i motivi che ci tengono, vi tengono incollati, che dico, che vi fagocitano direttamente relativamente a un libro. Vi potete palesare via email mariapiabelloni@rsi.ch e poi ci organizzeremo. Iniziamo questa nuova puntata di Nero su Bianco con una segnalazione di lettura offertaci come ogni sabato da Rachele Bianchiporro. Ben arrivata.
Ma grazie a te di accogliermi sempre, che bello Pia, grazie.
Oggi arrivi con un saggio,
Oggi pamphlet,
l'autore di questo saggio è
Paolo Guenzi e lui è, allora adesso tutti si spaventeranno perché lui insegna marketing all'Università Bocconi, si occupa appunto di economia, insomma temi per me difficilissimi, non so come sia messa tu, io non sono attrezzatissima. Però lui ha scritto questo saggio, secondo me illuminante, si chiama Il marketing dell'ignoranza, un prodotto made in Italy di straordinario successo. Allora, perché arrivo con questo pamphlet, come ti dico? Perché secondo me è il libro perfetto per dirci che bei posti sono le librerie, e so che tu mi segui in questo e lo farai per tutta la puntata, perché la sua tesi è che in fondo l'ignoranza sia questo prodotto che costa pochissimo, anzi è del tutto gratis e che poi si espande, no? Senza nessuno sforzo e tutti in qualche modo siamo diventati untori di ignoranza nel nostro mondo, che sappiamo è un mondo sempre più veloce, è un mondo in cui anche le nostre aspettative, come dice Guenzi, si sono amazonizzate, cioè insomma vogliamo tutto e subito, non siamo più pronti a calarci con un minimo di profondità nelle cose, a fare fatica. Per esempio, lui analizza un po' di questi grandi miti della società che ci circonda e dice il mito del talento, no? Una cosa, un dono devi averlo per talento, non lo devi lavorare.
Tutti talentuosi.
Esatto, o ci nasci o non ci nasci, e invece no, anche i talenti vanno approfonditi, vanno coltivati, bisogna studiare, nulla arriva con facilità, nulla arriva come il corriere di Amazon, appunto, con un click e subito hai quello che stavi cercando. E in questo saggio lui fa un'analisi anche molto divertita, perché io ho detto professore Bocconi, può sembrare anche qualcosa che dici sarà per chi si occupa di queste materie. No, questo è un saggio che si rivolge proprio a tutti e tra l'altro lo fa in modo molto arguto, molto godibile. E soprattutto lo fa senza mettersi al di sopra. Cioè non è che Guenzi ci dica io non sono ignorante, neanche voi dovreste esserlo. No, socraticamente si parte dal fatto che tutti siamo ignoranti e che questa è una condizione. Il problema è come siamo ignoranti. Cioè se siamo ignoranti, coscienti, ma abbiamo la volontà comunque di superare anche le nostre lacune, allora ce la caviamo. Se siamo ignoranti e quasi ormai sembra in qualche ambito della nostra vita, penso soprattutto a quelli legati all'apparenza, un po' orgogliosi di mostrare la nostra ignoranza, e lì dobbiamo iniziare a riflettere. E quindi cosa dico io a te? Ma so che sfondo una porta aperta, non dovrei neanche dirtelo, le librerie sono posti meravigliosi in cui coltivare la propria ignoranza nel senso più proficuo del termine.
Aggiungiamo che Guenzi è un mago del marketing e quindi se scrive il marketing dell'ignoranza è perché insomma lui sa cogliere proprio i meccanismi che fanno leva e che creano un po' questa superficialità e che ci vedono tutti un po' egocentrici e quindi non più capaci di dire vabbè so di non sapere, come diceva Socrate, e a quel punto dire se so di non sapere mi do la pena di andare a cercare, no?
È certo, perché poi l'ignoranza è talmente diffusa che quasi non ci facciamo neanche più caso, no? È come qualcosa che ormai diamo per assodato e non la leggiamo più. Invece lui smonta un po' di meccanismi, da come sono messi certi cartelli stradali a appunto come quello che passa, non la nostra ma tanta televisione più commerciale, diciamo, e fa molto riflettere, non lo so, è un buon monito, non moraleggiante, che è la cosa che mi ha convinta di più.
È la cosa più importante. C'è un altro libro che è appena uscito che si chiama L'elogio dell'ignoranza, e quindi siamo nel periodo giusto per prendere coscienza che appunto il sapere è davvero una bellissima, è un bellissimo contenitore, ma nessuno potrà mai sapere tutto, e quindi insomma lasciamo cadere i nostri, le nostre paure, i nostri timori, e affermiamo, non sappiamo bene, siamo curiosi, andiamo avanti.
Certo, anche di coltivare il regno dell'immaginazione, come si fa proprio con la letteratura, anche quello è sapere chi possiamo diventare e chi non vogliamo diventare, penso sia importantissimo.
Buona lettura e buoni libri.
Buona lettura a tutti.
Sì, si può riparare un pochino il mondo, suggerisce la cantautrice francese Léonie Pernello. Si può riparare con buone idee, con buona musica, anche o con attraverso i libri, con la condivisione di una passione di lettura o condividendo, chi lo sa, magari parole, pensieri con una libraia, per esempio, ma io direi meglio due libraie, se proprio. E allora do il benvenuto a Maria Ferro e Lidia Vaime. Grazie.
Buongiorno. Grazie, buongiorno.
Siamo alla libreria Il Rifugio Letterario di Massagno, che oggi, lo possiamo dire, per l'occasione avete messo il cartellino chiuso, torniamo subito, andiamo a nero su bianco. Iniziamo dalla genesi, dal principio. Allora, il vostro progetto, una nuova libreria, quando storicamente voi, diciamo, uscivate da una vita di libraie, quindi mi viene da dire, la ripartenza è ancora più bella della partenza?
Sì, sì, devo dire di sì. Allora, noi ci conosciamo da tanto tempo, in realtà. Ci siamo conosciute forse una decina d'anni fa, anche qualcosa di più, perché io lavoravo in una libreria di una grande catena in Italia e lei veniva a comprare i libri da me, neanche a dirlo. Poi Lidia è diventata libraia a sua volta e a un certo punto della nostra esistenza mi ha detto: dai, vieni anche tu a lavorare con me, ok? Quindi abbiamo cominciato a essere colleghe, eravamo dipendenti entrambe. Quando l'avventura nell'altra libreria è terminata, ci siamo guardate addosso e abbiamo detto: ma
ci piaceva così tanto, perché interrompere?
È il lavoro che ci piace fare, e abbiamo detto: perché maturare dei rimpianti, realizziamo un sogno e apriamo la nostra libreria.
Un luogo, il nome Rifugio, un luogo dove davvero rifugiarsi in tempi, insomma, un po' tempestosi che tutti stiamo vivendo, quest'epoca, e quindi non solo libri, non solo accompagnamento a scegliere un libro, ma anche appuntamenti, club del libro, condivisioni e anche tanti begli ospiti.
Allora sì, l'idea era proprio quella di dare un rifugio. Ci sentiamo tutti un po' in prestito, diciamo così, siamo sempre tutti un po' rifugiati, siamo d'altronde in una terra di immigrazione, quindi ci sta anche che un rifugio ci sia in Ticino e soprattutto in queste zone. Abbiamo deciso di fare la libreria come piace a noi, nel senso abbiamo pensato agli eventi, abbiamo pensato ai momenti in cui condividiamo, quindi con i gruppi di lettura, abbiamo pensato al tè in libreria, che è un modo per sedersi, parlare di libri e raccontarsi che libri sono usciti o che libri ci sono piaciuti, perché poi non è che si parli solo di novità, si parla anche magari di qualche classicone che rileggiamo. Quindi è un'idea di incontrarsi, soprattutto, e condividere. Quindi quello che ci interessava in realtà era proprio quello della condivisione, la condivisione di una passione, perché poi alla fine a me e Maria ci lega la passione anche per la letteratura, e quindi questo si vede, insomma, nella gestione della nostra libreria. Devo dire che da quando abbiamo dato questo segnale forte e chiaro che siamo disposte a fare ospitare autori, eccetera, ci sono anche molti, diciamo così, persone che si annunciano. Quindi molti li scegliamo noi, sicuramente, quasi tutti, però succederà anche e succederà anche nel 2026, che ci hanno segnalato una scrittrice che magari noi non conoscevamo, non abbiamo letto. Per esempio arriverà Alice Malerba, che è una scrittrice che abita a Zurigo, quindi questa è una scrittrice che noi non conosciamo ancora, eppure ce l'hanno segnalata dicendoci: questo è un bellissimo libro su una saga familiare nel Polesine. Abbiamo detto: caspita, cerchiamo di invitarla, no?
Chi ve l'ha segnalata?
C'è un'amica della libreria.
Sì, una lettrice è arrivata un giorno e mi ha detto: Maria, sai che ho avuto l'occasione di conoscere questa scrittrice, si chiama Alice Malerba, pubblicata con Mondadori, è amica di una mia amica, fa il libro bellissimo e secondo me potrebbe essere un'autrice che a voi interessa, anche perché poi lei vive qui in Svizzera, quindi sarebbe anche più semplice da organizzare. Neanche a dirlo c'è scritto Alice Malerba.
E questo mi piace, il concetto proprio di apertura e di circolo.
Ma guarda, ti farò un altro esempio perché è successo da poco. È venuto uno scrittore di thriller pazzesco, io non lo conoscevo, io sono una lettrice accanita di gialli, di thriller, e Marco De Franchi ci è stato presentato da un amico in comune ad un altro amico, che ha detto: no, ma tu non hai mai letto questi libri, fra l'altro sono pubblicati da Longanesi, quindi cioè è un autore che comunque pubblica importante. Abbiamo scoperto un mondo, un ex commissario, fra l'altro dei servizi centrali operativi, quindi anche uno che è stato in polizia, l'FBI italiana, diciamo. C'erano 30 persone tutte affacciate a questo evento, contentissime, perché lui comunque fra l'altro anche un gran comunicatore, oltre a un ottimo scrittore di giallo. Sì, sì.
Un dietro le quinte invece che riguarda, e lo sappiamo, anche la parte più organizzativo-economica. A volte ci sono conti che non tornano, i conti che si cercano, quelli che si fa fatica a tenere allineati. Allora, credo possa interessare al pubblico di Rete 1 anche capire come si gestisce una libreria e quali sono i momenti più delicati.
C'è da premettere che il lavoro del libraio è molto idealizzato, quindi tutti pensano: ok, mi piace leggere, posso aprire una libreria? Non è così, proprio no. Bisogna sicuramente avere un minimo di fondo di partenza, perché è con quello che pagherai le prime fatture nel momento in cui aprirai la tua libreria. L'equilibrio è molto sottile, i guadagni sono in percentuale veramente risicata sul singolo libro. Quindi bisogna mantenere proprio, appunto, ripeto, un equilibrio sottile tra quello che si ordina e quello che esce dal magazzino della libreria, quello che viene venduto. Si gioca praticamente quasi tutto lì, perché su quello che tu guadagni dalla vendita, il 70% è quello che dovrai usare per pagare i libri che hai acquistato. Sul restante 30% che ti resta devi pagare gli stipendi, le bollette. Quindi il gioco è lì, è veramente un equilibrio sottile, bisogna stare attenti a tutto.
Un equilibrio che poi coinvolge, prevede anche l'abilità nella scelta del distributore, del grossista, del riferimento delle grosse case. Quindi anche qua, insomma, ci vuole un certo allenamento, non sì. Ci si può improvvisare.
Ma sicuramente sì. Allora, c'è da dire che il contatto più favorevole sarebbe quello col singolo editore, però questo non è sempre possibile. Soprattutto qui in Ticino, che ha una realtà diversa rispetto a quella che può essere quella italiana o magari anche quella del resto della Svizzera. Qui dobbiamo fare i conti anche con la dogana, con il fatto di essere extra Europa, eccetera, eccetera. Quindi ci saranno dei contatti diretti con editori che sono sul territorio e che funzionano bene, che ti danno anche magari un margine di guadagno un pelino più alto. Ma poi, per quel che ci riguarda, a noi conviene rivolgersi a dei grossisti che ci offrono la possibilità di scegliere un ventaglio di proposte che comprende tutti i grandi editori e anche qualcuno di quelli più piccolini. Ovviamente anche con loro bisogna contrattare una percentuale di sconto che sia decente, perché altrimenti capisci che non vale neanche la pena. Noi ne abbiamo più d'uno. Sì. e in base a quello che ci offre ogni singolo distributore ovviamente decidiamo se ordinare Mondadori da uno piuttosto che Rizzoli da un altro, anche se fanno parte dello stesso gruppo, però per dire, si sceglie in base a questo.
Noi andiamo a Milano una volta alla settimana, guardiamo le novità. Abbiamo anche comunque già degli accordi per cui le novità ci arrivano già da alcuni fornitori già, diciamo così, inscatolate e ce le troviamo già pronte, perché sappiamo, adesso è uscito Abraham Verghese, è piaciuto tantissimo nei precedenti romanzi.
L'acqua era un romanzo meraviglioso.
Esattamente, e quindi sappiamo che quello sarà interessante, anche se è uscito con un'autobiografia magari non sarà così interessante, quindi se per dire degli ultimi due prendevamo 10 copie, qui magari prendi 5 copie. Ovviamente ci basiamo anche su quello che abbiamo letto, perché conosciamo l'autore, sappiamo che... Però è anche vero che abbiamo fatto delle scoperte bellissime anche di autori e autrici che non conoscevamo e che poi abbiamo spinto, perché è ovvio che quando il libraio legge il libro si vende meglio e questo è un lavoro, è un dopolavoro.
Funziona meglio il passaparola, quindi funziona meglio il libro che ti ha attirato come libraio per la trama, per la copertina, perché lo ritieni nelle tue corde, lo leggi, ti piace e ne venderai tantissimi.
Leggere tanto per consigliare al meglio, questa è una parte, come abbiamo capito, del lavoro del libraio, della libraia. Leggere tanto, trovare le parole giuste per adattarsi anche alla cliente o al cliente giusto, no? Perché questa vostra sensibilità che fa la ricchezza aggiunta, il valore supplementare di questo luogo d'incontro, è volta anche ad avere una sorta di metodo d'accoglienza, quindi sapere con chi ti rapporti, quindi trovare il tema, trovare la parola. E anche questo è un lavoro, insomma, da affinare.
Assolutamente, io do un consiglio più emotivo, diciamo così. Ci sono delle peculiarità che ci appartengono, magari io vado più sulle cose, diciamo, anche un po' più particolari, mentre Maria fa il focus molto più scientifico,
più
diciamo
analitico.
Così.
Di pancia e di scienza credo che abbiamo bisogno proprio di entrambe le caratteristiche, mi sembra che in questo voi formiate davvero una bella coppia di libraie. Allora, di pancia e di scienza, Lidia, il libro che vorrebbe così suggerire oggi.
Ma guarda, io ti devo dire che io e Maria ci siamo rimaste abbastanza stupite dalla scrittura di Alice Ceresa, che abbiamo letto proprio col gruppo di lettura, perché non gli davamo, e succede sempre così, non gli davamo una lira a questo libro, ma perché non lo conoscevamo, e succede continuamente. È una ristampa da parte di Casa Grande di Alice Ceresa, di Bambine, e ci ha affascinato particolarmente perché la scrittura diventa un altro protagonista di questo romanzo, ed è una scrittura estremamente forbita, però senza essere pesante, che ha una costruzione sintattica particolare. Il verbo alla fine, per dirti, mi dà l'impressione che potrebbe essere una cosa tipo verbo alla fine in tedesco. Ci ha affascinato perché, diciamo, è il focus di questa famiglia borghese dall'infanzia all'adolescenza di queste due ragazzine nel loro ambiente, ed è diciamo visto come la visione di un etologo su una famiglia.
Interessante.
Quindi l'ho trovato estremamente interessante, con una lingua sorprendente, ironica, sarcastica. E leggere questo libro è una sfida un pochettino alle nostre abitudini.
Io sono d'accordo, perché un sacco di libri che ho amato, poi ho avuto molta difficoltà. Uno su tutti, Il Cardellino di Don. L'ho iniziato 3 volte e ho detto non c'è. E poi quando sono partita è nella classifica dei libri che ho amato maggiormente, quindi ne porto proprio l'esempio. Non bisogna essere pigri, bisogna aprirsi. Quando si apre un libro bisogna lasciarsi anche un po' puntellare, puntare da un qualcosa che magari inizialmente ci risulta non confacente alla nostra comfort zone. Quindi lasciamoci stuzzicare e disturbare. Maria? L'analitica.
L'analitica suggerisce un libro che è quello di un'altra ospite che è stata da noi, Anna Mallamo. Lei ha pubblicato con Einaudi Col buio me la vedo io, che è un romanzo che io ho trovato splendido. Parla di una ragazzina, Lucia Carbone, già il nome è un ossimoro, che vive a Reggio Calabria. La storia si svolge negli anni 80, all'inizio degli anni 80, quindi siamo nel pieno delle guerre di 'Ndrangheta, eccetera, eccetera. È un libro molto interessante perché va un po' a scardinare i ruoli del bene e del male, li capovolge. E in più c'è molto 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 del racconto che riguarda il corpo anche dell'adolescente che cambia insieme alla sua forma mentale. Io l'ho trovato veramente splendido, con tanti riferimenti anche, se vuoi, a Stephen King, come diceva una scrittrice del sud Italia, ma lei è una giornalista, una in gamba, scrive sull'Huffington Post. Come ha fatto, lei ha trovato il modo per rendere questa storia anche in qualche maniera kinghiana. Io ve lo consiglio tantissimo, l'ho amato veramente molto molto molto.
Allora, cara ascoltatrice, ascoltatori, avrete capito quanto possa essere benefico e gustoso frequentare il rifugio letterario di Massagno. Ma ragazze, ancora una domanda per voi. Siamo a fine novembre, detto nella premessa che avete tanta creatività, fantasia, voglia di condividere, quali sono gli appuntamenti imperdibili?
Allora, guarda, sicuramente un appuntamento a cui teniamo particolarmente è la presentazione di 5 albi illustrati che riguardano donne ticinesi. Sono un'astronoma, una cantante, un'attrice,
un architetto
e mi pare una pittrice. E è una serie di libri che ha deciso di pubblicare Giraffe Bianche, che è una casa editrice ticinese, dedicata proprio a queste donne. L'età di lettura è per ragazzi e per bambini ragazzi, ma la cosa interessante è che comunque c'è una pagina dedicata agli adulti per aiutare nella lettura. Sono autrici e illustratrici ticinesi che hanno creato questa collana.
E anche
quindi,
questo originale.
Molto bello, e lo presenteremo da noi l'8 dicembre, che sarà un'apertura straordinaria per le feste di Natale.
A gennaio, interessante, avremo Federica Brunini, che ha pubblicato questo romanzo con Feltrinelli, che parla di Jane Austen.
Stiamo rileggendo per il 2 dicembre, in occasione dell'uscita di Guglielmo del Toro con Frankenstein, stiamo rileggendo Frankenstein, e ci troveremo il 2 dicembre alle 18:30 con il gruppo Cinema Libro per parlare di Frankenstein e parlare del nuovo film di Guglielmo del Toro, che è uscito a metà novembre, quindi vedremo che cosa ne pensano di questo Jacob Elordi, questo stangone di 2 metri a modo di Frankenstein. Sarà interessante, secondo me.
Sempre per parlare del classico, anche col gruppo dei ragazzi abbiamo proposto per Natale un classico del Novecento, quindi Le Tigri di Mompracem. Perché volevamo puntare un po' sull'avventura, volevamo puntare un po' sul fatto che Emilio Salgari è stato anche lui una figura abbastanza avventurosa, nel senso che un uomo che non si sposta mai da casa sua riesce a scrivere di altre parti del mondo così, è veramente fenomenale.
Maria Ferro, Lidia Vaime, grazie, buon lavoro, buona lettura. Grazie. Massagno,
rifugio letterario via Foletti, vi aspettiamo.
Nero su bianco.
Ci sono quelle di marzo, le più conosciute per l'assassinio, tra l'altro, di un certo Giulio Cesare. Le Idi di marzo sono anche il titolo di un celebre film, di 2 libri divenuti celebri. Le Idi di marzo, nell'antichità, lo ricordiamo, era il giorno dedicato al dio della guerra. Ma poi, nel 2025 la storia scopre la meraviglia delle Idi di giugno e qualche cosa per tutti noi cambia. Sì, perché con le Idi di giugno Delia Fischer si afferma nel panorama dei personaggi della letteratura dei gialli storici, ovvero spicca il volo. E allora diamo il benvenuto a Monica Piffaretti e alla sua, ormai possiamo dirlo, alter ego.
Sono contenta di essere qui con la mia Delia, che è un alter ego ma non esattamente.
Esattamente, e siamo qua per parlarne, e cambia anche il rapporto con questa protagonista che si fa sempre più stuzzicante. L'ex poliziotta, lo diciamo per chi non avesse seguito tutta la serie, ormai siamo al quarto, l'ex poliziotta divenuta investigatrice, anche questo mi piace sottolinearlo, per scelte etiche, che con le Idi di giugno raggiunge, secondo me, un'evidente maturità.
Quanto è importante la storia e la mitologia? Perché questo titolo...
Allora, la storia è molto importante perché tutti i miei lavori, tutti i romanzi gialli sono impregnati di storia. In questo caso il titolo si rifà evidentemente alle Idi di Marzo, che ho trasformato, perché il filone narrativo è quello del tradimento. Quindi Giulio Cesare è stato tradito, ma Giulio Cesare era un dittatore, quindi ci sono i cospiratori e il dittatore tradito e traditori, e questa è anche una tensione narrativa. Nel mio romanzo c'è qualcuno che tradisce, ma chi ha tradito anche lui non è solo, diciamo, una figura tutta bianca, ma ci sono le zone grigie che vengono che affiorano nel romanzo, e lì i personaggi prendono vita e c'è questo viaggio che poi scioglierà di Delia Fischer dentro l'indagine, che poi risolverà un caso, un cold case risalente al 1974, e lì c'è l'altra storia, perché c'è la storia antica nel titolo, Giulio Cesare, le Idi, il tema del tradimento, come stavo spiegando, ma c'è anche l'altra storia, quella più vicina a noi, che è quella dell'agonia del franchismo. Tra l'altro, proprio questo mese sono 50 anni esatti dalla morte di Francisco Franco, quindi è un romanzo che arriva in un momento molto interessante, se ne parla, e io sono partita da lì. C'è qualcosa che accade nel 74, quando quattro studenti scappano in fuga dalla dittatura spagnola perché sono seguiti dalla polizia politica. Vogliono andare in Svizzera e lì non ci arriveranno tutti.
Quanti ingredienti abbiamo già messo sul tavolo, e questo mi piace molto, perché secondo me questo è un romanzo che dà tanti di quegli stimoli. In realtà è un romanzo che porta a fare delle ricerche, mi viene da dire, ma le ricerche le ha fatte lei proprio nella preparazione e nella stesura di un'architettura che tra l'altro ho trovato veramente interessante e appassionante, perché è un'architettura che a un certo momento ci precipita quasi con una sorta di confusione voluta verso uno sbocco che poi, ecco, sarà rivelatore, ma noi non vogliamo rivelare troppo oggi. Stiamo ancora nel dietro le quinte, Monica Pifaretti, abbiamo detto della mitologia, questo aggancino, questo riferimento, ma poi c'è quello che la appassiona da sempre, che è la storia svizzera, ma non solo, la storia internazionale, la politica, e come ha già anticipato, un periodo scelto. Mm-hmm. Allora, lei l'ha scelto questo periodo perché nel suo bagaglio di giornalista, di scrittrice, di donna, c'era già un appunto rivolto a questo periodo legato al franchismo, quindi legato anche alla Spagna, sì. Oppure è stato un caso?
No, non è stato un caso. Prima di tutto mi piace molto la Spagna come paese, mi piace la lingua spagnola, quindi sono un po' attratta da tutto quello che riguarda la Spagna, anche la Spagna nella storia. Però già da ragazzina avevo avuto modo in un'occasione di confrontarmi con questo momento storico, quando proprio il regime di Franco era agli sgoccioli e praticamente la sua brutalità l'aveva portato a garrottare l'ultimo prigioniero politico sotto la dittatura, che era Salvador Puig Ante. E questo fatto era stato per me importante perché l'avevo preso per fare un piccolo componimento, dovevo avere 10-11 anni, e ho qui il mio quaderno, sì, non so se bene in radio non si vede, ma un quaderno di quelli vecchi, lo tengo proprio come un piccolo tesoro, eccolo qua.
È proprio il quadernetto, sì, con la copertina marrone, l'etichetta, esatto, già stampata.
Sì, se posso lo mostro a te, Maria Pia, poi puoi descrivere, eccolo qua il mio componimento. Qui
già
è la foto,
a quell'età...
è la foto. Ma ero interessata, a me la storia è sempre piaciuta fin da piccolo, molto curiosa, e poi niente, praticamente sono nata 20 anni dopo la fine della guerra, quindi in qualche modo il franchismo è sopravvissuto alla seconda guerra, l'ultima dittatura tra l'altro dell'Europa occidentale. Adesso mi ha interessato proprio, visto che siamo in tempi dove le dittature ritornano in auge purtroppo anche in Europa, e quindi mi è piaciuto ambientarlo proprio in questo periodo storico. Ma devo dire che è questo quaderno che è venuto da me, perché niente, hanno demolito la casa di famiglia e un mazzo di quaderni rilegati è affiorato, me l'hanno consegnato le mie sorelle, e per la seconda pagina che ho aperto era questa.
Sembra l'inizio di un film.
Sì, sono i casi della vita, il destino, a volte le cose ti vengono a cercare. E lì, non so, mi si è accesa la lampadina, mi sono detta, però Forse potrei, visto che stavo pensando di fare il quarto caso, quindi l'estate di Delia Fischer, ogni romanzo è dedicato a una stagione, questa sarebbe la quarta, poi tanti mi dicono sarà l'ultima, però dico le stagioni oggi non ci sono più, quindi chi lo sa. Però è stato un evento veramente molto tenero anche, no? Come se io torno a parlare con me stessa bambina, in qualche modo quella bimba mi indica qualcosa. Io ho approfondito, chiaramente ho letto altre cose, perché qui era un articolo di giornale tratto del Corriere del Ticino, che avevamo a casa, ritagliato se non sbaglio, e incollato, e poi niente, ci avevo chiusato su qualche riga di riflessione su quello che andava fatto con questo genere di regimi, quindi era una cosa di me bambina. E nella storia di Delia c'è, perché lei chiaramente è una donna che cerca giustizia anche nel piccolo, anche nella risoluzione di un caso, è qualcuno che diciamo con tenacia a volte sbaglia ma non molla e alla fine risolve qualche cosa, e il lettore credo che sia anche, come si dice, attraverso di lei, tifa per lei ed è contento, no? Quando la partita la vince lei, a volte sembra perderla.
Io devo a dire la verità che in questo romanzo ho anche temuto per la sua vita a tratti, e tanto che mi ha preso, insomma, l'atmosfera, i racconti, mm-hmm. e questo intrecciarsi veramente di situazioni individuali ma anche storiche molto particolari e ben orchestrate, in questo l'architettura è molto originale, devo dire che ogni tanto mi guardavo alle spalle perché avevo il sentimento che qualcuno mi spiasse.
Addirittura.
Ero talmente immersa nella lettura che mi sono quasi messa al posto.
Entrata nel personaggio, esatto. Insomma, nei personaggi.
Ma andiamo giustamente per ordine, perché è importante dare conto alle nostre ascoltatrici e ascoltatori della complessità di questo lavoro, Monica Pifaretti. Quindi 2017, 2019, 2022, 2025. Quattro stagioni, come ha già anticipato, quattro indagini in quattro tempi e modi e scritture diverse. Allora le chiedo come è evoluta, come è cambiata Delia in questi 8 anni di vita, perché comunque il cambiamento c'è.
Sì, tanti me lo dicono, devo dire che io la conosco di più, quindi prende corpo, no? Di libro in libro prende corpo, perché la si profila di più, si mettono dei dettagli, quindi alla fine ti sembra veramente, l'ho avuto modo di dirlo, una persona che conosci. Cioè non mi stupirei se venisse qui da voi alla RSI e dicesse: mi siedo qui da parte e la racconto io la Delia. Monica, stai zitta che faccio io. È come se un po' la senti, no? È come se è un'amica, come quando uno parla di una persona che conosce, non la senti, lo sai già un po' com'è. E a me succede questo. Penso che sia un fenomeno non solo mio, ma che accade a diverse persone che appunto esercitano il mestiere della scrittura. Quindi il personaggio prende vita, a volte conduce anche lui la storia. Quando senti che non lo puoi mettere in una certa posizione, te lo fa quasi capire, non vado lì. Quindi può darsi che il quarto romanzo in qualche modo Delia era avviata, no? Ha preso forma, e quindi lei è anche un po' lei a portarsi nella storia. E questo è un aiuto, perché all'inizio, quando tu cominci e non l'hai ancora creata, devi veramente partire da zero, devi metterla al mondo, quindi devi darle anche il nome, poi andrà bene, non andrà bene, come la faccio, grossa, alta, bassa, buona, cattiva, non lo so, che colore gli occhi, come devi crearla.
Gli occhi gialla da gatto, le viene detto dal suo fidanzato. E allora io dico, devo guardare gli occhi, non sono già, quindi non c'è un'autoreferenzialità, sono occhi unici, quelli che ha
Delia ce li ha giallo citrino, sì, sono abbastanza rari, però ho incontrato un'amica di recente che ce li ha un po' così, gli ho detto tu potresti essere, mi fa, ma io non mangio cioccolato e non sono cicciotta, ho detto, è vero, però gli occhi ce li ha uguali, è vero, sono rari, sì,
sono caratteristiche che davvero ci fanno incontrare, capiterà che per strada, dopo aver letto questo libro, magari qualcuno si gira e dice ehi Delia, e invece non è lei. In questo quarto romanzo, quarto capitolo della serie degli Fischer indaga, ritroviamo comunque, appunto, come detto, delle costanti: la memoria dei fatti, la passione per la politica, la passione per la giustizia, i segreti sepolti o a volte occultati. Io ho trovato in questo romanzo anche una grande finezza psicologica, forse perché, come dice lei, ormai il personaggio ha preso il suo corso, però anche negli altri personaggi descritti.
Praticamente quando tu vivi, osservi, incontri persone, ma anche cammin facendo, può essere la persona che vedi 2 secondi che gira all'angolo, cioè leggi delle cose e assorbi tantissimo, quindi sono una grande carta assorbente vivente. Ecco. Questa è una caratteristica che pensavo fosse generale generalizzata, però mi sono accorta che no, è abbastanza, diciamo, specifica di chi poi fa questo lavoro o ha voglia di farlo, perché registri, non so, guardando, vedi una persona, dici questa tipologia, magari inconsciamente lo fai, e quindi il fatto di poi riprodurre dei personaggi e andare a fondo è perché hai già assorbito qualcosa dalla realtà che ti circonda. Non è invenzione, è proprio un prendere tanti pezzettini che tu hai raccolto cammin facendo, ma in un modo appunto inconscio, direi, perché mi piacerebbe tanto essere in giro col
block notice.
Mi piacerebbe, però non ci riesco, sono troppo disordinata. Prendere appunti in quel momento, poi lascio lì la pagina e poi dopo dico addio dove l'ho messa, e non andrebbe. Allora cosa dovrei fare? Dovrei avere un file, aprire un file e metterlo al computer. Anche questo non mi va. Devo dire che la scrittura è uno spazio grandissimo di libertà che mi tengo e proteggo da tante cose, perché proprio mi dà tanto, e quindi non voglio mettermi delle costrizioni. Anche a volte mi dicono: ma tu fai uno schema prima di farlo. Sì, lo faccio, ma in realtà poi pascolo, vado e arrivo dove arrivo, e quella libertà è una libertà preziosissima che veramente dà la bellezza al mestiere di scrittrice, sì.
Como la nube se impone al sol, como la sombra sigue a la luz, como el recuerdo de nuestro amor, por donde quiera me sigues tú, como el recuerdo de nuestro amor. Por donde quiera me sigues tú.
Siamo sempre con Monica Piffaretti, con il suo ultimo romanzo, Lady di Giugno, pubblicato da Salvioni Narrativa. Accennavamo prima a un'architettura che c'è e non c'è, la libertà di scrivere, quella di arrivare a un punto e poi di sterzare. E allora, senza anticipare troppo, perché non bisogna mai anticipare, soprattutto quando si parla di romanzi come il suo, che comunque sono dei romanzi gialli, sullo sfondo, ricordiamolo, un affresco bellissimo di una realtà realmente accaduta, di una realtà che ci riporta al terrore del franchismo. Ma in questo romanzo, a un certo punto, credo che tutte le lettrici e i lettori dicono: caspita, qui davvero c'è ritorno a un passato, la polizia investigativa di quel tempo, quella moderna. E poi man mano assaporiamo quello che lei ha già anticipato anche prima, che di mezzo non c'è solo la storia, solo la politica, solo i dossier occultati, ma ci sono di mezzo delle vendette molto personali legati all'amore.
Mm-hmm. Brava Maria Pia, ha letto benissimo. In effetti, sì, sotto sotto, scava, c'è anche proprio l'individuo che attraversa il periodo storico, che ha delle ragioni. Poi non posso dire tutto, perché chiaramente
fa proprio parte
dell'impalcatura. Ci sono tante sorprese, perché devo dire, questo penso che nessuno lo ha azzeccato, perché è proprio costruito in modo che ci sono tante scatole che si aprono.
Esatto.
E anche quando magari una la apre non è finita, per cui pensa alla polizia politica, quindi c'è di mezzo questo, però poi alla fine c'è l'aspetto appunto psicologico, umano, quindi le persone hanno dei sentimenti, e questi sentimenti possono anche, diciamo, urtare e portare la persona a sistemare le cose in malo modo, ecco, come non si dovrebbe. Non soltanto appunto non è un giallo di natura cosa è accaduto sotto la dittatura franchista. C'è questa ambientazione, però c'è qualcos'altro sopra, che poi è un filone che ritroverete, per chi leggerà anche gli altri, anche negli altri romanzi. C'è sempre qualcos'altro, perché uno aspetta una cosa, in realtà devo dire che lì mi diverto anche un po', sterzo, come ha detto bene prima, e metto un'altra dimensione. È importante che l'architettura tenga, che i dettagli tengano, che i rimandi tengano. Ci sono dei passaggi dove il lettore sa più di Delia, però non abbastanza per poi non sa più di me, ecco, di quello deve arrivarci alla fine. Sa molto più della detective, perché ci sono delle parti scritte in corsivo dove si vede una parte della storia che Delia non vede, che poi piano piano ricostruirà. E lì sono di solito gli affondi un po' storici, ciò che è accaduto prima, ad esempio, lo metto magari in corsivo, così uno sa, vede questa fotografia, ah, questo personaggio ha vissuto questo. Però la Delia non lo sa, ma lo scoprirà.
E in questo è proprio a strati, ci sono davvero dei balzelli sorprendenti e c'è questa dimensione, questa atmosfera abbastanza vorticosa, no? Perché non solo c'è la sorpresa, non solo c'è lo sterzo e il cambio magari di scenario o di tela di fondo, ma si rimane, dici, caspita, giri la pagina e poi arriva qualcun altro, e poi arriva qualcun altro, e poi sulle prime tu non capisci come sono collegati, devi proprio andare avanti per avere il quadro completo, cioè, bisogna pensarci.
Sì, questa è la mia parte, se vuole, un po' matematica. Sì. Nel giallo c'è una matematica che deve essere appunto corretta, perché ci sono anche, a volte ci sono magari delle storie dove si bluffa e poi non funzionano, e lì devi stare attenta, per quello che ci si impiega anche tanto, perché devi, come si dice, devi lasciarlo decantare il tuo lavoro, e magari ti accorgi di qualche cosa che non funziona, e se non funziona a volte devi avere il coraggio di ricorreggere. Questo è molto difficile, perché tu ti immergi come se fosse una realtà vera, quindi devi tornarci dentro, tuffarti dentro, devi avere molto tempo, e per non commettere degli errori devi viverci dentro in queste pagine. Allora sbagli meno. Se tu invece ci entri solo un momentino, correggi magari qualcosa, dici, ah, questo l'ho messo a posto, ma non sai che magari già prima era importante ed è un lavoro veramente dannato. A me piace creare, fare questo lavoro poi di rifinitura ci vuole molta pazienza.
È matematica che però ha un risvolto musicale, mi viene da dire, perché c'è anche molto ritmo, c'è una gradualità, c'è un crescendo, sembra che sotto senti che l'orchestra si amplifica e il numero dei musicisti aumentino, no? C'è proprio questo
bella,
crescendo.
Bella immagine, Maria Pia, questo crescendo. Sì, penso che in questo in particolare, in questo romanzo ci sia molto, quando tu pensi che sei arrivato al finale, ti si apre di nuovo un'altra finestra, dici no, non è possibile che lui, e dici
è proprio,
e dici,
così,
e poi ricominci, oppure non è possibile che lei, perché magari c'è una frase che il personaggio svela qualcosa di se stesso. Sono tanti, perché l'impalcatura di questo è costruita attraverso i quattro che partono all'inizio, quindi sono quattro personaggi e ognuno di loro è particolare, ecco,
ognuno di loro porta in sé un segreto, ma anche il dubbio come lettore, finché appunto non arriva alla fine, finezza di agganciare ad ogni personaggio che inizialmente sembrava un gruppo di
amici,
idealisti, sì, di amici, di anarchici che insomma combattevano appunto l'oppressione della dittatura, e poi a poco ognuno si carica invece di un trascorso, ma anche di un ideale molto diverso, e si capisce come a una certa età nella vita siamo tutti stati in grado di mentire a noi stessi.
Eh sì, se leggete, chi leggerà il romanzo vede che ho messo in esergo, c'è la frase tu cuoque brute fili mi, che è quella pronunciata da Giulio Cesare, ma poi c'è quella pronunciata da Marco Giugno Bruto, che è il congiurato, che dice sic semper tirannis, cioè questo è quello che si merita il tiranno, e questo è quello a cui accennavo all'inizio, c'è una tensione dentro tra chi è stato tradito e i traditori, e i ruoli a volte non sono netti e possono essere scambiati, e questo è stato un divertimento gestirlo durante tutto il romanzo.
E si sente che lei si è divertita a costruire questo romanzo, che consiglio vivamente. Ancora un accenno, perché mi piace ricordare che lei, quando descrive nei suoi romanzi i luoghi, gli ambienti, le atmosfere, abbiamo detto della sua capacità di tratteggiare la psicologia dei personaggi, ma anche la descrizione dei luoghi è qualcosa di molto particolare, perché sembra davvero di entrarci, di mettere i piedi lì.
Tendenzialmente ci sono stata in tutti, sì, e quindi avendo una memoria anche visiva importante, già ho un buon capitale di informazioni, poi chiaramente oggi con tutti gli strumenti puoi andare a riverificare com'era già, non so, magari si ferma in una piazza in Spagna per bere qualcosa, dici com'era, c'era la piazza, c'era la chiesa, allora la chiesa a sinistra, a destra c'era la scalinata, non c'era, com'era la Madonna in chiesa, questo lo puoi riverificare, però il grosso ce l'ho, perché di solito utilizzo location che conosco e che in qualche modo sono significative per me, possono essere in Ticino, qui c'è anche anche Ginevra, c'è un quartiere un po' chic di Ginevra, ecco quello anche, oppure Lucerna, il centro di Lucerna, ecco ci sono Lugano, lì Lugano Bes.
Monica Piffaretti, la domanda, ho capito che non è solo la mia, le quattro stagioni le abbiamo fatte, come direbbe Vivaldi, ormai le stagioni non ci sono più, ma Delia Fischer tornerà su qualche dossierino spinoso?
Ma temo di sì.
Ah, meno male,
per la mia incolumità, per la mia incolumità, nel senso che poi quando comincio sei presa. Temo di sì, nel senso che è veramente una grande passione, il personaggio mi piace, mi attira, mi interpella, busserà appunto alla porta di casa mia. Qualcosina ho già in mente, sto già leggendo alcuni libri, sono solo all'inizio e bisogna un po' avere un'idea di, a volte anche dei momenti storici dove tu hai la dinamica storica, non solo un fatto, ma sapere cosa accadeva in quegli anni accanto, prima, dopo, durante, ecco, posso dire, come si dice, proprio
una
chicca, esatto, per gli ascoltatori, che ho appena finito di leggere la di Mikhail Gorbachev, Il golpe di agosto, ed è la sua autobiografia degli giorni in cui è stato sequestrato in Crimea. Voilà.
Intanto noi la ringraziamo, ricordo Lady di giugno, edito da Salvioni, lo trovate e lo divorate. Grazie Monica Piffaretti.
Grazie Maria Pia, grazie agli ascoltatori e buona lettura.
Buoni libri a tutti, grazie a Tiziano Trotto per l'assistenza tecnica. Nero su Bianco vi dà appuntamento al prossimo sabato e rinnovo l'invito a lettrici e lettori incalliti, contattateci perché lo spazio WhatsApp lettrici e lettori incalliti è aperto, ci piace avere consigli anche da parte del pubblico, anzi sono consigli preziosi. Prima di lasciarci, Monica Piffaretti, al di là del suo lavoro di scrittrice, un libro che vorrebbe consigliare?
Roberta Recchia, c'eravamo voluti tanto bene, quello mi è piaciuto, è un'autrice che non conoscevo, uno dei primi suoi romanzi, è scritto molto bene. Poi potrei dire Homo Deus di Hariri.
Speriamo di aver preparato un piatto gustoso per tutti voi, grazie e alla prossima. Nero su Bianco.